Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Purtroppo tutto questo è un segno di una mancanza del rispetto alla vita, che è proprio delle nostre società. Abbiamo bisogno dell'impegno di tutti perché in gran parte gli incidenti sono causati dal fattore umano. Forse la scuola dovrebbe fare di più per aiutare a essere prudenti per sé e per gli altri, e anche la catechesi, la predicazione. Certo, ci sono ancora zone della nostra anima da evangelizzare. Una forse è quella dell'etica applicata alla strada.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta in questo 13 agosto 2008. Vincenzo Proto in console, Efa Rohrmann e Maria Serena Tullio sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Abbiamo aperto questa trasmissione riascoltando le parole dell'arcivescovo Agostino Marchetto, segretario del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, che ai nostri microfoni recentemente ha ricordato come un anno fa questo dicastero pubblicò gli orientamenti per la pastorale della strada e ha commentato le nuove ripetute tragedie sulle strade, soprattutto in Italia. Dunque oggi parliamo di questi incidenti, la strage non si ferma. Oggi sui giornali abbiamo letto di un tir che ha travolto due operai sulla A1, ma proprio ieri i giornali ci raccontavano del primato della vergogna. Leggi e promesse non fermano le stragi in Italia, nell'ultimo esodo 11 morti in più del 2007. I giornali ci raccontavano che l'ultimo weekend aveva fatto 43 vittime, tra loro moltissimi giovani. Hanno destato particolare sensazione le immagini del tir impazzito sulla A4 venerdì scorso, 7 morti sulla Venezia-Trieste, un autotreno è sbandato e finito sulla carreggiata opposta. E poi a Galatone, provincia di Lecce, domenica hanno perso la vita 7 persone tra i 17 e i 33 anni. Si cerca di ricostruire la dinamica dell'incidente. Oggi anche l'Osservatore Romano intervista l'arcivescovo Marchetto. Troppe stragi sulle strade, ci vuole più rispetto per la vita. Una questione di etica, ma una questione non solo di cultura, educazione di chi è al volante, ma anche una forte responsabilità delle istituzioni, tanto che oggi Paolo Graldi sul Messaggero chiede un intervento forte. Uno scandalo di simili proporzioni esige una risposta emergenziale, così come è stata decisa per por fine all'annosa e irrisolta questione dei rifiuti a Napoli, nella Campania. Una ricetta decisionista, determinata, rigorosa. Servono provvedimenti forti per fermare una strage. Si parla delle morti sul lavoro, una vera emergenza in Italia, ma le morti sulla strada sono, ahimè, molte di più. Primo ospite con noi oggi Giordano Biserni, presidente dell'associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale. Biserni, buon pomeriggio, ben trovato.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Ecco, il suo primo commento a questa presentazione che abbiamo fatto, come l'ASAPS commenta questi nuovi incidenti?
Beh, io mi riallaccio così all'appello fatto dal Vescovo e anche all'editoriale di Graldi. Finalmente si comincia a capire che questa è un'emergenza che deve avere la pari dignità rispetto alle altre. Finora l'incidentalità stradale, ricordo che si parla di morti bianche che sono il doppio rispetto agli omicidi, anche se sui 1170 morti sul lavoro 606 sono dovuti a incidenti stradali, incidenti in itinere, però voglio ricordare che sulla strada si conta il triplo delle vittime rispetto a questi due fenomeni appena enunciati e sommati insieme. Finalmente sento anche da parte di un importante giornale, un editoriale che si schiera in maniera molto forte. Noi siamo favorevoli a questa presa di posizione perché le do un dato: lei parlava prima di 43 vittime, parlava di molti giovani. Bene, glielo diciamo noi, l'osservatorio dell'ASAPS ha fatto questo conteggio, sono 20 ragazzi sotto i 30 anni che hanno perso la vita nell'ultimo fine settimana. Dobbiamo domandarci se appunto questa strage stradale, a parte il fatto dell'A4 eccetera, meriti l'attenzione dovuta e se debba essere considerata un'emergenza come le altre. Allora ci dovrebbero dare un po' di risposte sul fatto che, fatte delle leggi abbastanza severe per alcuni aspetti sicuramente condivisibili, ci devono spiegare dopo questa medicina così forte, come mai mancano i medici e gli infermieri in divisa?
Sempre il Messaggero ieri lanciava un'altra provocazione, ricordava che per le strade italiane di questi giorni ci sono 3.000 militari per la sicurezza, ma in Italia si muore molto di più per incidenti stradali che per omicidi. Allora perché, invece che i militari in funzione anticriminalità, non si è deciso di mettere 3.000 poliziotti in più su strade e autostrade? Come risponde l'ASAPS?
La cura sicuramente è quella di avere anche un maggior numero di divise, certamente non si possono mettere ovunque, però noi non possiamo affidare tutta l'elettronica all'elettronica dell'autovelox, del tutor, certamente utile, efficace, ma che non permette spesso di identificare il conducente per il prelievo punti della patente, che è l'aspetto che più rende timore. Sulla strada ci servono, lei pensi al contrasto all'abuso sui veicoli pesanti, negli orari di guida, di riposo, sulle merci pericolose, sulla DR, servono grandi professionisti, c'è una polizia dei trasporti, per esempio, su questo versante, insieme alle strade del sabato sera, con gli etilometri e gli stick antidroga da usare con grande senza risparmio. Servono, come dicevo, dei professionisti, perché purtroppo finora si è visto un indebolimento continuo, si sono inventate figure nuove di ausiliarità del traffico, della circolazione, ausiliari della mobilità di ogni genere. Va riscoperta una polizia stradale che rigiochi la sua partita come è riuscito a fare questi anni insieme alle altre forze di polizia sulle statali, nei centri abitati, con le polizie urbane. E un coordinamento maggiore fra queste forze di polizia. Si deve impedire di vedere statali provinciali magari con 2-3 pattuglie e poi per centinaia di chilometri non si rivede una pattuglia in certe ore della notte o anche in giorni festivi. E poi va affrontato un tema drammatico che non è stato ancora posto all'attenzione dovuta, quello dei motociclisti, un segmento ad altissimo rischio che ogni fine settimana provoca dai 15 ai 20 motociclisti morti in una guerra non dichiarata, assurda, che si combatte sulle strade.
Restiamo su questo tema per approfondirlo con voi dell'ASAPS. Ricordo con noi Giordano Biserni, presidente dell'Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale. Anche Carlo Rienzi del CODACONS ha detto servono più pattuglie di polizia stradale. Ma concretamente, realisticamente, Biserni, come si può fare per aumentare gli uomini della polizia stradale sulle statali, sulle autostrade italiane? Si può fare?
Guardi, questo è un paese che vive di emozioni, vive di emergenze, e io ricordo che la polizia stradale ha 1500 uomini in meno rispetto ad un organico già antico del 1989, certo che si può fare, vanno recuperate anche delle energie dalle parti burocratiche, ma le faccio un esempio che molti ascoltatori non sanno: il fatto di poter ricorrere in maniera sistematica contro tutte le sanzioni, quasi fosse una moda, poter riuscire a farle in barba le leggi allo Stato dà più soddisfazione che pagare un verbale da 100 euro, ricorsi su ricorsi ai giudici di pace che richiedono controdeduzioni, quindi grande carta che gira da parte dell'organo di polizia che è rilevato, così come sistemi come il tutor che richiedono poi energie nelle retrovie. Va recuperato un sistema di più praticità, maggior coordinamento, ma va stabilito che sulla strada devono essere date le energie che mancano e anche i mezzi. Non è possibile che le pattuglie ancora escono oggi in molti distaccamenti, sottosezioni o le volanti della polizia senza la capacità di avere in dotazione un etilometro, un precursore, uno stick antidroga. Parliamo di reati, parliamo di condizioni che determinano 5-6 morti alla volta, parliamo di condizioni che fanno sì che un soggetto possa, perché ubriaco, emettere una sentenza di condanna a morte immediatamente eseguita sul posto, inappellabile, anche a carico di un innocente, e spesso paga poco. Questo meccanismo va interdetto, va modificato. Serve quindi questa convinzione innanzitutto politica.
Il sottosegretario Mantovano ha ricordato che tra le tante disposizioni sulla sicurezza ce n'è una particolarmente importante, molte volte sottaciuta. In Italia da 2 mesi chi guida ubriaco sotto effetto di sostanze stupefacenti si vede confiscata la propria autovettura. Un provvedimento che può avere degli effetti importanti, Biserni?
Sì, certamente è un provvedimento che può avere degli effetti importanti, sono già circa 800 le vetture sequestrate fino alla confisca dalla sola polizia stradale, poi si devono aggiungere quelle dei carabinieri e delle polizie municipali. E ci sono altri provvedimenti adottati con la legge 160 dell'ottobre scorso, con la recente legge 125, come la limitazione degli orari per la vendita degli alcolici, la somministrazione degli alcolici in particolari locali di pubblico intrattenimento e spettacolo. Però ho sentito un telegiornale ora, mi si dice che in una regione del nord, mi pare il Veneto, verrà modificato questo orario e verrà protratto fino alla mattina d'estate, incentivando i controlli fuori. Ancora una volta il gioco della politica, l'interesse dell'economia prevale sulla vita. La partita la facciamo giocare, sì, la facciamo giocare tutta fuori, tutta a carico del controllo esterno, delle forze di polizia. Nei locali si deve consumare, si deve bere, si deve fare economia, si devono fare incassi. Non è questa la strada giusta.
Grazie a Giordano Biserni, presidente dell'Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale. Grazie e buon proseguimento di giornata.
Buongiorno a voi, grazie.
E continuiamo a parlare di sicurezza stradale dopo i numerosissimi incidenti dell'ultimo weekend, dopo le tragedie legate a due tir sulla A1 e sulla A4. Lo facciamo con la signora Giuseppa Cassaniti Massoieni, la presidente dell'Associazione Familiari e Vittime della Strada. Presidente Cassaniti, buon pomeriggio.
Pure a lei.
Grazie per aver accolto il nostro invito. Sul vostro sito www.vittimestrada.org lei scrive: non anteponiamo gli interessi di profitto alla vita umana, i politici prendano decisioni adeguate, i media ci aiutino a fare chiarezza sulle cause per risolverle. Dunque parliamo delle cause degli incidenti. Ci sono state molte vittime negli ultimi giorni di spostamento per le vacanze, continuano a essere molti giovani che muoiono sulle strade italiane. Si chiede sui giornali di oggi anche un provvedimento politico incisivo, forte da parte del governo. Voi cosa dite?
Mi devo collegare a quando ha detto il presidente dell'ASAPS Biserni, che ha concluso dicendo che praticamente gli interessi di profitto sono quelli che debbono essere salvaguardati a discapito della vita umana, per cui i controlli debbono essere esterni, non si deve toccare l'economia e il guadagno delle aziende. Proprio questo è il nostro punto di vista. Noi riteniamo che le cause oggi si conoscano, tanto è vero che l'ISAT dice che percentuale di cause sono dovute al comportamento del conducente, un tot alle infrastrutture e così via. Noi diciamo che anche quando le cause sono dovute al comportamento del conducente, c'è l'addentellato con le strutture che mantengono quei comportamenti e che sono le aziende, per esempio, di trasporto nel caso di questi tir che hanno provocato questi disastri, le aziende di divertimento nel caso, ecco, penso all'incidente sul Salento dove c'è stato uno scontro frontale, sono morti 7 ragazzi. Insomma, mi chiedevo quando ho letto sul giornale che il cronotachigrafo si era fermato a 160 all'ora, ecco, in una strada col limite dei 50, ma lei pensa che questa è una cosa normale, spiegabile? Non si può spiegare se non con un comportamento di guida veramente alterato, cioè o la persona, il giovane che guidava era ubriaco, sotto l'effetto di droghe. Io non lo so come si può portare avanti una macchina a questa velocità pazzesca. E allora in questo caso debbono essere penalizzati anche, per esempio, le aziende di divertimento. Come mai questo ragazzo è uscito dalla discoteca, tanto per dire, ubriaco? Non sappiamo esattamente la causa, ma voglio dire, ci sono degli addentellati che non possono essere, o con cause che non possono essere sottovalutate. Ecco, il problema è questo. Il punto di vista dei politici deve essere proprio portare avanti delle leggi che privilegiano i valori, i diritti fondamentali. L'interesse di profitto non può essere privilegiato rispetto al valore della vita umana. E a questo punto mi riferisco all'articolo 41 della Costituzione, che dice che l'iniziativa privata è libera a patto che non danneggi l'utilità sociale e la sicurezza e la dignità della persona.
Ecco, lei cosa intende, Presidente? Dunque sta parlando del fatto che le industrie automobilistiche privilegiano la bellezza, la velocità delle automobili e non la sicurezza degli stessi mezzi.
Cioè, io la cosa che non riesco a capire, se si dice da molti anni che la velocità, per esempio, è causa di queste tragedie anche, allora oggi che noi abbiamo i navigatori satellitari che orientano l'auto per indicare le strade che devono essere percorse, non si capisce come mai a questi mezzi tecnologici, a questi dispositivi tecnologici non si aggiunga anche la programmazione delle velocità previste sulle strade, in maniera che le auto o i mezzi di trasporto non vadano oltre i limiti previsti.
Cioè, un computer...
Non ci dobbiamo prendere in giro, cioè la vita umana veramente vogliamo difenderla o no?
Presidente, quindi un computer che avverte il pilota che sta superando la velocità.
Sì, ma poi ci possono essere anche i collegamenti con le centraline della polizia e vengono fuori anche le multe. Cioè, noi dobbiamo avere come prioritario, la difesa della vita umana, proprio è l'elemento prioritario, la difesa della vita umana, mentre invece arzigogoliamo tutte le possibili situazioni, eccetera, perché ci sono interessi di profitto delle aziende. Non si rendono conto le aziende che se svolgessero le loro attività a favore della vita, tenendo conto, diciamo, la sicurezza, guadagnerebbero lo stesso e si ridurrebbe questo costo umano di dolore anche economico gravissimo che è rappresentato dalla strage stradale.
Presidente,
a me, per esempio, manca una figlia di 17 anni e mezzo, me l'hanno ammazzata, certo, sul marciapiede di fronte alla porta di casa, e poi tutto il tergiversare anche e l'imbrogliare anche sul processo in maniera tale che la responsabilità di chi conduceva l'auto a una velocità superiore a 111 km orari in una strada col limite dei 30 non venisse fuori. Cioè,
questo discorso dell'impunità, ascolti, l'abbiamo detto più volte. Presidente, sì, no, una cosa le voglio chiedere perché è di grande attualità. Sì. Lei ha fatto benissimo a sottolineare l'elemento dell'impunità, purtroppo, di chi provoca gli incidenti stradali. Sì. Ma il ministro delle Infrastrutture Matteoli in questi giorni ha parlato dell'iniziativa di far installare su tutte le auto una sorta di scatola nera. Lei cosa dice?
Ma le voglio dire questo, anche io ho letto l'intervista che c'era sull'ASAP. Mi sembrava un pochino riduttiva, nel senso che sì, si dice che si farà qua e là, il problema è da parecchi anni che si porta avanti e non ci sono ancora decisioni chiare. Allora dice il ministro Matteoli che voleva installare la scatola nera, eccetera. La scatola nera serve per mettere in evidenza i dati, allora quando succede l'incidente, eccetera, in un controllo, ma noi dobbiamo mettere sulle auto quei dispositivi tecnologici finalizzati alla prevenzione, così come avevo detto per esempio per il controllo della velocità, o anche quei sensori che dicono che c'è un mezzo troppo vicino e così via. Non sono io a dire quali sono le misure, ma se oggi noi arriviamo sulla Luna e ci sono tutti i mezzi per poterci arrivare, non riesco a capire perché, quali sono le ragioni per cui sulle macchine non si installino tutti quei mezzi, quei dispositivi di controllo in maniera tale che il conducente non trasgredisca. Invece noi cosa facciamo? Prendiamo come punto di vista il comportamento del conducente, ha trasgredito, lo penalizziamo, va bene? E non penalizziamo tutti coloro che mantengono in piedi quel comportamento di trasgressione che sono rappresentate dalle inerzie, dalle omissioni delle istituzioni e poi dagli interessi di profitto delle aziende. Questa è la verità, cioè dobbiamo metterle in evidenza queste cose. Ciò che noi vogliamo, quello che abbiamo scritto, che avevo scritto in quel comunicato, chiediamo anche l'aiuto ai media, anche i media la devono smettere di puntare su cose che vanno contro la vita umana, celebrare l'alcol e così via, dire che insomma la velocità, la macchina bella, eccetera. Cioè queste cose non ci debbono essere. Noi vogliamo veramente salvare la vita, o altrimenti sto pensando a quello che diceva Raoul Follero intorno al 1950, se continuiamo su questo piano di privilegiare l'interesse al guadagno, noi distruggeremo l'umanità dal pianeta, toglieremo l'umanità dal pianeta. Cioè veramente siamo responsabili, troppo responsabili di quello che sta succedendo. Quindi dobbiamo avere buonsenso, saggezza e non soltanto dire le cause, ma mettere in atto le soluzioni. Ora le voglio dire, c'è il piano della sicurezza stradale, non il piano nazionale, fatto parecchi anni fa, diceva che bisognava ridurre il gommato sulla strada e incrementare le strade ferrate e le vie del mare. Ecco, io vorrei sapere a che punto siamo, cioè bisogna far diminuire il traffico su gomma sulla strada, insomma non è possibile continuare così, quindi le cose si sanno, solo che non capisco per quale assurdo problema queste cose non si fanno.
Lei lo ha sottolineato bene, il problema è legato ai profitti evidentemente.
Il problema è legato ai profitti, a una mentalità politica che si deve svegliare. O debbono capire che nelle loro mani ci sta la civiltà e la stanno mettendo proprio, la stanno saccheggiando. Tempo fa sentivo un lavoro internazionale che diceva che l'Italia, la civiltà in Italia è ridotta a una poltiglia, e noi assorbiamo queste cose e non reagiamo, non sentiamo un orgoglio da parte nostra di quel bisogno di reagire, perché noi ci dobbiamo difendere, noi siamo persone che abbiamo una dignità, o questa dignità ce la possiamo mettere sotto i piedi tanto agendo in maniera individualistica, i soldi, chi li ruba di qua e chi li ruba di là.
Benissimo.
Insomma, guardi, allora
la ringraziamo per la veemenza del suo appello.
È culturale, il problema è etico, per cui anche quando noi diciamo si devono incrementare gli organici, deve cambiare il tipo di rapporto tra sé e il lavoro. Dobbiamo capire che siamo a servizio di un lavoro che deve garantire i diritti di civiltà, i diritti umani.
Bene, Presidente, la ringraziamo per la veemenza del suo appello estremamente appropriato in questo momento. Ringraziamo lei e tutta l'Associazione Grazie. Familiari Vittime della Strada. Grazie alla Presidente Giuseppa Cassaniti Mastroianni.
Buongiorno.
E noi ricordiamo le parole dell'Arcivescovo Marchetto, segretario del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, che ha parlato sull'Osservatore Romano di una vera e propria guerra nelle strade di tutto il mondo, dove quotidianamente muoiono centinaia di persone per diversi motivi. Occorre, ha aggiunto il Vescovo, intervenire al più presto per abbassare il numero delle vittime, perché si tratta di vere e proprie stragi. Non sarà semplice, ma è sicuramente una sfida da affrontare con la giusta determinazione. Noi ci fermiamo qui. Tema della nostra trasmissione ancora una volta gli incidenti stradali, la strage che non si ferma, la necessità di prendere provvedimenti concreti al più presto in Italia, in Europa e nel mondo per fermare questa strage. Grazie a Giordano Biserni, presidente dell'ASAPS, grazie alla dottoressa Cassaniti Mastroianni, presidente dell'Associazione Familiari e Vittime della Strada. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto, restate sintonizzati. Tra poco, dopo i titoli del TG1, altri ospiti e continuiamo a parlare della sicurezza stradale.
Fantastica Pellegrini regala all'Italia un oro olimpico storico. È la prima donna al mondo ad abbattere il muro del minuto e 55 secondi. Tensione dopo la tregua nel Caucaso, Mosca frena sul ritiro, soldati osseti nella città di Goria, a Bruxelles, consulto dei ministri degli esteri. Libano attentato a Tripoli alla vigilia della visita del presidente Suleiman a Damasco. Napoli era stato appena scarcerato il bandito ferito ieri dopo una rapina da un agente fuori servizio, caccia al complice. Garlasco, la mattina di un anno fa l'omicidio di Chiara Poggi, resta un giallo, unico indagato il fidanzato che nega. Tornano di moda le corriere, con il caro benzina si sale sul bus per andare al mare. E buongiorno ai telespettatori del TG1, cominciamo con le Olimpiadi di Pechino e con una fantastica Federica Pellegrini che ha regalato al nuoto italiano una medaglia d'oro storica nei 200 stile libero. L'atleta italiana diventa quindi la prima donna al mondo capace di abbattere il muro del minuto e 55 secondi. Ma riviviamo i momenti magici.
Questa era l'apertura del TG1 delle 13.30 del telegiornale di Rai 1. Avete ascoltato con qualche minuto di differita il sommario del TG1 qui sulla Radio Vaticana in diretta, per darvi l'idea delle notizie più importanti in Italia in questo momento. Ma vi ricordo che le nostre notizie, il nostro radiogiornale edizione internazionale in lingua italiana, arriva alle ore 14. Ora riprendiamo la nostra diretta di oggi dedicata alla sicurezza stradale. Continuiamo a parlare tra l'altro anche dei gravissimi incidenti stradali che hanno coinvolto nelle ultime giornate dei TIR. Venerdì il TIR impazzito sulla 4, 7 persone morte per un salto di corsia, dubbi sulle condizioni dello sparti traffico, sequestrato il guardrail. E poi i giornali di oggi ci hanno raccontato l'altra terribile strage sulla A1. Tir impazzito, ancora sangue, due operai travolti, uno muore, camion troppo veloce nella notte, indagato il conducente. E poi a Verona un camionista era ubriaco, terrore in tangenziale, il mezzo si è rovesciato nei pressi del casello autostradale, tasso alcolico 6 volte sopra il consentito. Ha parlato poco fa ai nostri microfoni la dottoressa Cassaniti Mastroianni dell'Associazione Familiari Vittime della Strada, parlava del fatto che si antepongono gli interessi di profitto alla vita umana, mettendo sotto accusa le aziende che producono automobili, ma a parlare del fatto che gli utili sono un interesse predominante rispetto alla sicurezza stradale è anche l'Adiconsum. In linea con noi Fabrizio Premuti, responsabile RC Auto e Sicurezza Stradale proprio dell'Adiconsum. Premuti, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco, voi parlate di gravi responsabilità delle società, della società concessionaria del tratto autostradale Venezia-Trieste per il grave incidente della scorsa settimana, vero?
Assolutamente sì, tanto vero ne è riprova il fatto che la Procura della Repubblica di Treviso ha posto sotto sequestro il guardrail centrale. Noi dal primo momento abbiamo indicato proprio nella mancata sicurezza di quella struttura una delle cause tra le più gravi, ovviamente, dei 7 morti. Se avessimo avuto in quel tratto di strada il guardrail di nuova generazione antintrusione, probabilmente la corsa di quel tir sarebbe stata deviata, rallentata, e probabilmente non avremmo avuto 7 morti.
Il filmato, infatti, mandato in onda da vari telegiornali, visionabile anche su internet, ad esempio sul sito www.vittimestrada.org, mostra il tir che senza alcuna difficoltà salta la corsia. Il guardrail non ha neanche rallentato la sua corsa.
Assolutamente no. E questo purtroppo è un fatto che è accaduto in un'autostrada dove già da tempo le associazioni degli autotrasportatori avevano depositato delle denunce proprio sulla scarsa sicurezza di quell'accessorio. Siamo purtroppo davanti a un mancato intervento dell'ente concessionario che ovviamente, prediligendo quello che è il profitto e quindi gli utili dei propri soci, non ha assolutamente tenuto conto della sicurezza degli automobilisti che transitano sul tratto di autostrada.
Oggi abbiamo letto un'intervista all'amministratore per quanto riguarda le autostrade per l'Italia, una intervista a Giovanni Castellucci sulla Repubblica, l'amministratore delegato, che parlava di stop alla vendita di alcolici negli autogrill. Autostrade per l'Italia conferma la linea dura sul fronte della sicurezza stradale, ma voi dite le responsabilità sono altre.
Assolutamente sì, siamo d'accordo sullo stop della vendita degli alcolici negli autogrill, perché è evidente che chi viaggia non si vede la necessità che debba bere dell'alcol. Però non è assolutamente questa la responsabilità di taluni incidenti. La responsabilità di questi incidenti è un mancato intervento tempestivo proprio dei concessionari, quindi in primo luogo anche dell'ingegner Castellucci, che chiaramente li rappresenta, nel momento in cui le autostrade diventano meno sicure. L'abbiamo vissuto qualche tempo fa vicino Roma, dove a causa di un incendio fuori autostrada abbiamo avuto altri 7 morti per il fumo che aveva invaso la carreggiata, e in quel caso lì c'è stata la mancata tempestività del blocco della circolazione. Abbiamo visto quando, per esempio, d'inverno nel tratto tra Firenze e Bologna rimangono notti intere gli automobilisti sotto la neve, al ghiaccio, perché si continua a far entrare nei caselli ulteriore traffico. La mancata sicurezza è un problema generale, è un problema che coinvolge intanto l'educazione dell'automobilista nel momento in cui si mette alla guida, quindi del cittadino, ma soprattutto coinvolge chi è deputato a mantenere quegli standard di sicurezza sulle strade, sulle autostrade, che dovrebbero essere rispettati da tutti.
Quindi parliamo veramente di provvedimenti concreti, forti, per fermare questa strage. Ormai lo chiedono tutti. Abbiamo citato il Vaticano con Monsignor Marchetto, segretario del Dicastero per i migranti e gli itineranti. Oggi sul Messaggero un fortissimo editoriale chiede un cambiamento di rotta. Voi chiedete alla Procura della Repubblica, attraverso un comunicato, che siano intraprese urgenti misure per la messa in sicurezza dell'autostrada, ma chiedete anche al sottosegretario agli interni Mantovano, che sostiene l'effetto delle patente evanescente della patente a punti, di rafforzare e mettere in condizione la polizia stradale di svolgere il proprio lavoro.
Assolutamente sì, anche qui purtroppo dobbiamo evidenziare il fatto che la polizia stradale, per quanto buon senso voglia metterci, molto spesso è senza soldi per il carburante, senza poliziotti sulla strada, sono sotto organico ormai da oltre 10 anni, e se non si interviene sulla prevenzione con la presenza delle divise sulle strade, e non perché siano multati con l'autovelox di nascosto i cittadini, ma perché possano vedere che c'è una presenza concreta delle forze dell'ordine, noi probabilmente perdiamo gli effetti della patente a punti, ma non perché non valga lo strumento, soltanto perché non abbiamo chi lo fa rispettare e chi ricorda che c'è uno strumento utile. È bene ricordare che la patente a punti ha comunque contribuito a una diminuzione del 26% degli incidenti.
Bene, grazie davvero a Fabrizio Premuti, responsabile RC Auto e Sicurezza Stradale dell'Adiconsum. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, buongiorno.
Abbiamo parlato più volte in questa diretta dei due gravi incidenti causati da due tir venerdì scorso sulla Venezia Trieste e ieri sulla A1. A questo punto è giusto dare la parola proprio agli autotrasportatori, lo facciamo attraverso Gianni Montali, coordinatore nazionale della CNA FITA, che associa oltre 35.000 imprese di autotrasporto. Buon pomeriggio Montali.
Buongiorno a voi.
Ecco, oggi sui giornali molti commenti a quanto avvenuto ieri tra Chiusi e Valdichiana, si parla anche in questo caso di tir impazzito. Ecco, voi come CNA Fita, come commentate questi titoli e questi due gravissimi fatti di cronaca soprattutto?
Ma io voglio fare innanzitutto una premessa, insomma, che la questione della sicurezza è una delle basi su cui si fonda da sempre, direi, quella che è l'attività non solamente della nostra organizzazione, ma io direi di tutto quello che è il mondo dell'autotrasporto, anche perché non bisogna dimenticare che nella, come dire, all'interno della gravità, insomma, degli ultimi due casi che sono capitati, per noi questi due gravissimi fatti rappresentano, almeno per quelli che sono gli operatori coinvolti, rappresentano incidenti sul lavoro, quindi per noi sono non solamente, come dire, il classico incidente stradale, ancorché gravissimo, ma vengono pagati dei prezzi altissimi da parte di quelli che sono gli operatori proprio in quanto, come dire, incidenti sul lavoro. Dicevo che da questo punto di vista qui l'attenzione che noi come organizzazione poniamo su quella che è il versante della sicurezza è assolutamente prioritaria. Direi che la cosa che sta facendo effettivamente alzare tantissimo il tono anche delle polemiche, a mio modo di vedere per certi aspetti anche fuori luogo, per taluni accenni che abbiamo sentito anche ultimamente, è dovuto soprattutto al fatto, e non poteva che essere così, per il fatto che abbiamo potuto vedere in diretta quello che la disgrazia soprattutto che è capitata, la prima, quella con le 7 vittime. Non capita purtroppo, e per fortuna dico tutti i giorni, di verificarla in questo modo. E l'attenzione che i media stanno dando anche in queste ultime ore, nonostante sia passato, come dire, qualche giorno, non fa altro che rinfocolare ancora quello che è effettivamente un'attenzione che deve assolutamente esserci. Io dico che in questa fase qui di grande esodo, di grande movimento, anche su quella che è la nostra rete infrastrutturale, l'attenzione che deve essere posta è un'attenzione soprattutto su quello che è i controlli che devono essere presenti sulla strada, e che purtroppo molto probabilmente anche per effetto di recenti decisioni di tagli su quelle che sono le forze dell'ordine probabilmente corrono il rischio di essere inferiori rispetto a quanto dovuto. Questa è sicuramente una delle cose che ci deve vedere, come dire, che ci deve richiamare il massimo dell'attenzione, per cui ripeto, noi siamo assolutamente i primi a volere che sulla strada tutti quelli che sono gli utenti della strada possano circolare con la dovuta tranquillità e con la dovuta sicurezza. Poi va da sé che all'interno di quelle che sono le migliaia e migliaia di imprenditori e migliaia anche di soggetti che operano sulla strada, purtroppo possiamo sempre trovare anche il soggetto irresponsabile che può effettivamente causare anche delle gravissime disgrazie, come abbiamo visto anche recentemente.
È vero, Montali, che il settore dell'autotrasporto è in crisi, c'è uno stress derivante dalla diminuzione delle tariffe, si parla di camionisti sottoposti a troppo stress?
Ma guardi, io la ringrazio di questa domanda qui, perché avrei voluto, sarei stato tentato di aprire anche la chiacchierata con gli ascoltatori proprio con questo accenno. Però non possiamo non prendere atto di quelle che sono le condizioni in cui gli operatori del settore sono costretti a operare, nel senso che da qualche anno a questa parte, soprattutto da quando sono entrate in vigore più o meno recentemente, mi riferisco all'ultima legge di riforma, insomma delle normative che hanno spostato un po' il peso e la, come dire, influenza di determinati tipi di segmenti economici all'interno della filiera dell'autotrasporto, noi stiamo vedendo che tutte le imprese di autotrasporto, italiane o estere, sono comunque soggette a delle tensioni e a una concorrenza sfrenata che inevitabilmente, dico io, sta portando per certi aspetti anche alle conseguenze che stiamo vivendo in questi ultimi giorni, ma in queste ultime settimane. Per cui l'intervento o gli interventi che occorre fare all'interno di questo settore qui sono, come dicevo prima, come cercavo di dire prima, devono essere concentrati su più aspetti. Ripeto, il primo aspetto è sicuramente quello dei controlli, controlli anche sulla strada, controlli in modo sistematico, perché noi abbiamo bisogno di dare senso che, come dire, le forze dell'ordine abbiano la possibilità di controllare cose che per quanto riguarda le imprese di autotrasporto sono, come dire, assodate da anni, tempi di guida, tempi di riposo, la famosa scatola nera per noi è una cosa che abbiamo già da decenni, quindi niente di nuovo, abbiamo però bisogno di incidere su questo. L'altro aspetto è che purtroppo dal punto di vista prettamente economico noi abbiamo visto che negli ultimi anni, anche per effetto di quelli che sono stati aumenti di costi che le imprese di autotrasporto hanno potuto e dovuto sostenere, questi maggiori costi devono essere spalmati un po' su tutta quella che è la filiera degli autotrasporti, quindi non solamente scaricati, come è capitato negli ultimi anni, basta pensare al gasolio, sull'ultimo anello della catena, quindi sull'impresa di trasporto, padroncino o impresa strutturata che sia, ma questi costi qui devono essere sopportati, ripeto, in parti uguali da tutta quella che è la filiera, e noi purtroppo questo negli ultimi anni non l'abbiamo visto, ed è chiaro che quando poi imprese, imprenditori, soggetti che operano sono costretti, ripeto, per effetto di questa fortissima concorrenza a spesso volentieri a bypassare o a non rispettare quelli che sono, come dicevo prima, i tempi di guida e di riposo, non ci può sorprendere se il risultato a volte purtroppo è quello a cui stiamo assistendo in questi ultimi giorni.
Ecco, un'ultima domanda che le faccio, Gianni Montali, coordinatore nazionale della CNA FITA, ricordo che associa oltre 35.000 imprese di autotrasporto. C'è anche una questione, ne parlavamo all'inizio di questa diretta, di una cultura diversa, di un'etica anche da parte di chi guida un'automobile, di chi guida un TIR. Penso alla constatazione che molti fanno che anche nei giorni in cui gli autotrasportatori sono bloccati, i famosi weekend, bollino rosso, bollino nero, è esperienza comune vedere invece anche nell'orario in cui sarebbe vietato molti tir su autostrade italiane. Questo, come dire, è una sorta di maleducazione anche di chi guida i tir?
No, io vorrei chiarire una cosa, perché gli ascoltatori devono, prima di poter giudicare con serenità, devono almeno apprendere alcune cose o essere a conoscenza di alcune cose. Su 365 giorni di calendario una normale impresa di autotrasporto può viaggiare sì e no circa 210 giorni all'anno, questo per darne un'idea, il che significa che comunque l'impresa, pur potendo lavorare solamente per quei giorni, sopporta quelli che sono i costi per tutti i 365 giorni, anche per quanto riguarda il personale dipendente. Poi, per l'accenno a cui facevo riferimento ai primi famoso calendario di divieti, che poi però, come dire, no, si corre il rischio di bypassare rispetto a quelli che sono quella che è la realtà quando di domenica vediamo comunque dei tir che circolano sulla strada. Non sono gli autotrasportatori, tra virgolette, i primi a chiedere di poter viaggiare nei periodi in cui formalmente dovrebbe esserci il divieto. Qui dobbiamo essere chiari, in primis questo tipo di richiesta viene dalle aziende produttrici, viene dalle aziende che producono, che o per, ripeto, per convenienza economica, o per dare delle risposte a quelli che sono le esigenze anche del nostro modo di consumare, chiedono a quelli che sono i relativi prefetti o le relative autorizzazioni ministeriali per poter poi concedere successivamente all'autotrasporto la possibilità di viaggiare. Quindi anche qui non sono le imprese di trasporto a voler necessariamente viaggiare nei giorni festivi. Qual è quell'operatore che la domenica o il sabato non sarebbe più contento di rimanere in famiglia? È invece il nostro sistema economico, il nostro sistema di consumo che impone purtroppo come modalità ormai, come questione acquisita, il fatto che noi vogliamo, per esempio, alla domenica mattina vogliamo una mozzarella freschissima, e questo, come dire, non lo possiamo, qui non voglio aprire
lei le ferrovie. Ci ha aiutato a guardare la cosa anche da un'altra prospettiva.
Certamente, certo. bisogna essere poi, come dire, consci del fatto che quando io sono abituato a un certo modo di consumare, o un certo modo di prendere la vita, necessariamente devo dare la possibilità.
Quindi un'inversione anche la culturale che insomma aiuti a mettere la vita umana prima degli interessi.
Siamo un po' schiavi anche di questa metodologia di consumo che non ci aiuta assolutamente.
Grazie davvero a Gianni Montali, coordinatore nazionale della CNA FITA, che associa oltre 35.000 imprese di autotrasporto. Grazie per il suo contributo e buon proseguimento di giornata.
Grazie a voi.
E siamo in chiusura di questa diretta dedicata alla sicurezza stradale, grazie a tutti i nostri ospiti. A questo punto continuiamo sulla Radio Vaticana in diretta a parlare di sicurezza stradale, o meglio di traffico, grazie ai nostri amici del CIS Viaggiare Informati. Alle 13.50 l'aggiornamento in diretta sulla situazione del traffico a Roma e dintorni da Roberto Arturo. Buon pomeriggio Roberto.
Sì, buon pomeriggio a voi, un traffico per il momento intorno alla capitale senza particolari problemi, ci sono da segnalare però due segnalazioni di difficoltà di circolazione che riguardano proprio la città. Siamo in Piazzale delle Crociate, nell'intersezione con Via Tiburtina c'è un incidente stradale, questo sta provocando qualche rallentamento proprio all'intersezione tra Via Tiburtina e Piazzale delle Crociate. Altro incidente avvenuto in Piazzale del Verano, siamo all'altezza della Basilica. Anche qui la Polizia Municipale ci comunica che c'è qualche difficoltà di circolazione per la presenza di un incidente stradale, per il resto non vengono segnalati disagi al momento sul grande raccordo anulare. Io vi restituisco la linea.
Grazie a Roberto Atturo che ci ha aiutato a passare dalle riflessioni purtroppo all'amara realtà, quindi continuano gli incidenti in città, soprattutto Roma ormai è una metropoli pericolosissima per quanto riguarda chi guida le automobili, chi guida i mezzi a due ruote. CIS ci ricorda ogni giorno non solo l'elenco degli incidenti, ma ci ricorda come davvero serva non solo un cambiamento da parte delle istituzioni, decisioni importanti, concrete per arginare le stragi sulle strade, ma serve anche un cambiamento culturale da parte di chi guida. A questo proposito ricordiamo che un anno fa il Pontificio Consiglio della Pastorale per i migranti e gli itineranti presentava gli orientamenti per la pastorale della strada, un documento che conteneva anche un decalogo per gli automobilisti, che è stato all'epoca anche occasione di qualche ironia da parte di qualche giornalista, ironia secondo noi mal utilizzata. Massimiliano Menichetti dei nostri notiziari ha intervistato in questi giorni l'arcivescovo Agostino Marchetto, segretario del Dicastero Vaticano, per un bilancio sulla ricezione di questo documento. Ascoltiamo.
Difficile farne un bilancio di primo anno. I tempi di ricezione, come si dice, dei documenti ecclesiali sono lenti, nonostante il nostro entusiasmo a lanciare in orbita questo nuovo settore della pastorale della mobilità umana nella sua specificità, che il Santo Padre ci ha affidato come Pontificio Consiglio della pastorale dei migranti e degli itineranti. Quel che posso dire è che siamo ancora in gestazione di questo tipo di pastorale, anche se non è mancato l'interesse più vivo di qualche conferenza episcopale in relazione soprattutto per coloro che guidano. Un bel esempio ci è venuto dal Brasile, dove la conferenza episcopale con l'appoggio governativo ha fatto stampare e poi distribuito una pubblicazione, 10 milioni di esemplari, dei cosiddetti comandamenti dell'autista. Da ciò risulta che forse sono stati i cosiddetti 10 comandamenti a suscitare di più l'interesse della stampa, anche se qualcuno ci ha scherzato su.
La Chiesa dunque in prima linea per formare le coscienze e scuotere il senso di responsabilità dei cosiddetti utenti della strada. Questo anche in Italia, adesso che è un periodo di vacanza e purtroppo si registrano anche diversi incidenti sulle strade.
Che ci sia necessità anche da parte della Chiesa di creare una coscienza meglio formata e risulta ancora più evidente in questi giorni di ferie. Le cifre sono spaventose e si è detto che esse superano quelle delle morti bianche, per cui giustamente ci si preoccupa molto.
Ogni anno nel mondo muoiono 1.200.000 persone sulle strade, 50 milioni i feriti, cifre che fanno riflettere.
Purtroppo tutto questo è un segno di una mancanza del rispetto alla vita, che è proprio delle nostre società. Abbiamo bisogno dell'impegno di tutti perché in gran parte gli incidenti sono causati dal fattore umano. Forse la scuola dovrebbe fare di più per aiutare a essere prudenti per sé e per gli altri. E anche la catechesi, la predicazione. Certo, ci sono ancora zone della nostra anima da evangelizzare. Una forse è quella dell'etica applicata alla strada.
Quali sono le sfide e i progetti per il futuro?
Faremo un incontro continentale in ottobre a Bogotà, Colombia, per l'America Latina, con collaborazione del CELAM, a presenza anche del Nord America, dedicando un giorno ad ognuno dei quattro subsettori, diciamo così, che appaiono negli orientamenti. La prima è dedicata agli automobilisti, ai camionisti, a chi viaggia anche in ferrovia, e la seconda alle donne di strada, la terza ai ragazzi di strada, la quarta ai senza fissa dimora, ai senza tetto.
Grazie davvero dunque all'arcivescovo Agostino Marchetto, segretario del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti. In questa intervista di Massimiliano Menichetti tracciavo un bilancio del documento pubblicato un anno fa da questo dicastero, gli orientamenti per la pastorale della strada, e parlava purtroppo della strage sulle strade che continua e tornava a sottolineare la necessità di un cambiamento culturale molto forte per fermare questa strage. Con questa intervista chiudiamo questa lunga diretta dedicata appunto alla sicurezza stradale. Grazie a Giordano Biserni, Giuseppa Cassaniti Mastroieni, Fabrizio Premuti, Gianni Montali che sono stati i nostri ospiti. Grazie a Massimiliano Menichetti per la collaborazione. Io ringrazio Vincenzo Proto e Alvaro D'Amico che si sono alternati in console, in regia Efar Orman e Maria Serena Tullio. Anche a loro il mio ringraziamento. Tra poco alle 14 il radiogiornale della Radio Vaticana. Restate su 105 Live, su 105 in FM della Radio Vaticana in diretta da Fabio Colagrande. Buon pomeriggio.